I'm flashy dancing, little bro. I'm swagging on the whole show. I was like, hold up. Don't. Yeah, I'm back in verse two. I be bodying this shit. Need a hearse, dude.
Eccoci qua, amici. Oggi siamo pieni, manca Fabio, ma un posto, un buco per Fabio lo troviamo, in qualche o davanti al microfono dietro, ma lo troviamo. Bentrovati da Nicola.
Da Sylvester.
Questa è una puntata di Siamo a Food. Oggi puntuali qua, se ero stata a macchina
2-3 minuti di ritardo,
siamo migliorati. Questa macchina è un po' di difficoltà,
rispetto a 3 anni fa Fag,
siamo migliorati anche
che c'era qualcuno in doppia fila
che faceva uscire. No, ma c'ho le pasticche,
c'è le pasticche andate. Sono finite,
allora dovresti arrivare più veloce senza freni.
Infatti andando veloce andava meglio, spettatore. Questa puntata di Siamo a Food, oggi siamo tanti, parliamo di musica, di sport, di anche radio, di gruppi musicali, insomma, di scrittura, un po' di tante cose.
Il mondo questa settimana, tanto è basso, un po' è diventato un calderone, no? Ho visto anche le elezioni negli Stati Uniti.
Sì, poi vi chiedevo tanto. Il nostro ospite un paese. Allora, partiamo da allenatore del basket, della Pallacanestro per lui, ho detto bene che ha vinto finale, ha sempre vinto tutte le partite, quindi insomma che vinca anche oggi alle 7, oggi avranno un impegno in casa alle 19. Grazie a Francesco,
grazie a voi dell'invito, sempre un piacere
che è tornato, e quindi in bocca al lupo per oggi. Poi spero che oggi la puntata di Porti Fortuna, insomma,
speriamo di non fare la fine di Kovac.
di tuo paese. Grazie a Matteo.
Grazie a te, Nicola.
Scrittore, è stato in Sicilia un mese fa, giusto?
Sì, sono stato recentemente in Sicilia. Mangiato in alcune scuole. Ho mangiato io arancini, cannoli. Poi persone gentilissime mi hanno invitato a pranzo, quindi stupenda accoglienza. Sì, sì.
Beati i siciliani che mangiano i cannoli e arancini. E poi grazie a Ianna,
la
prima volta
Nicola.
Che abbiamo con ospite, cantante.
Sì, è un piacere, grazie per avermi invitato.
Devo cantare qualcosa, giusto?
Volentieri.
Con il chitarrista
Luca Nicasi.
Ciao Luca, grazie.
Esatto, grazie a voi.
Hai già fatto qualche foto, quindi dati sei
ambientato.
E poi grazie al mio amico Andrea Squonk.
Buonasera,
che ritorna per la sua volta, grazie mille.
Grazie a te per l'invito.
E oggi parliamo di gruppi musicali un po', no?
Sì, parleremo di un po' di cose. Grazie innanzitutto per la compagnia che ti posso venire a fare ogni tanto.
Un piacere.
Qui alla radio, è bello.
No, infatti,
sempre un piacere tornare.
Anche a parte nostra. Ah sì, andiamo con...
Allora, se tanto che io sto preparando, visto che oggi internet un po' ci dà...
Salutiamo, prima di andare in musica, gli altri due componenti, siamo dello staff e siamo alla Futta.
Che oggi non ci saranno, li abbiamo persi per strada.
No, speriamo di arrivare a 5 da qua, diciamo, di essere tutti 5, di tornare a essere tutti 5 in radio. Loro che sta studiando, quindi buono studio,
c'è
un esame in bocca al lupo. E Filomena, che anche lui fa un po' con lo studio, quindi vedete nelle prossime puntate. Ricordiamo i contatti Facebook, la nostra pagina Siamo la Frutta.
Sì, siamo la Frutta su Facebook tranquillamente.
Contatto
Twitter Siamo la Frutta 16.
E oggi il numero di telefono non è quello che.
Non è quello dell'ultima
perché
settimana.
Perché ho scordato il cellulare, scusa mia, non è quello. Ma io il numero mio. Non per annunci, chieste private, poi mandate, scrivete su Facebook tramite messaggio privato, ho scritto battuta, il numero per mandare il messaggio o domanda ai nostri ospiti o curiosità anche la settimana,
339-18-81-243. Ripeto,
339-18-81-243.
Poi com'è che finiva? 243.
No, si ricorda bene il numero. Andiamo con...
sei quello che chiamo più spesso in settimana.
Sì, te lo ricordare tutte cose. Andiamo con la musica, con qualche pezzo che ho portato a scuola.
Andiamo, sì, qualche pezzo. Sì. Andiamo...
Questo lo vuoi presentare tu?
Allora, con cosa partiamo? Vediamo un po'. Abbiamo parlato delle elezioni americane,
yes,
no?
Poi vediamo.
Quindi penso che forse questo pezzo ci introduce un pochetto all'argomento. Ci ascoltiamo David Bowie e Pat Metheny. La musica è di Pat Metheny, ma è la voce inconfondibile di David Bowie con This Is Not America.
A posto, dopo ragazzi, vai con la musica.
America.
Eccoci qua ragazzi, siamo sottofondo questa bellissima musica e canzone soprattutto. E i nostri cantanti sono pronti a scatenarsi, no, si stanno preparando
la chitarra,
sì.
Va.
Aspetta, la webcam accesa.
Adesso faccio accenno, ma un attimo, sì. Stasera, ma adesso la faccio accenno. Facciamo un giro di domande, no? E poi così
facciamo partire.
Diciamo a Francesco, prima domanda che faccio, a di basket, non è come sta andando, no, è iniziata questa stagione, e poi su Kovac, che non è più allenatore, no?
Della
sì. Commento da sportivo. Sì.
Vabbè, la stagione sta andando bene, ma il calendario ci ha un po' facilitato le cose perché abbiamo incontrato squadre sulla carta più deboli di noi, quindi abbiamo fatto il nostro. Diciamo che se mi rinviti tra un mese poi ti dirò se il panettone lo mangio o meno. E riguardo a Kovac, sempre si parla male del calcio, però vedo che da tutti gli sport è uguale. È rientrato Tanasevic, che era il giocatore più forte della squadra, però prima ne aveva perse troppe, quindi per accontentare gli sponsor, i tifosi, non lo so chi, alla fine devono mandare via l'allenatore, è stato mandato via. Però mi lascia perplessa la cosa, ma non tanto perché sono allenatore anch'io, perché secondo me andava valutato tra un paio di mesi dopo che aveva la squadra al completo. Però tanto è, lo sport ormai è sì, così, no?
Da tempo.
Io rimasi impressionato quando 2 anni fa, durante un europeo di basket in carrozzina, venne esonerato l'allenatore. E durante l'europeo, quindi anche nel basket in carrozzina succedono le cose peggio che nel calcio. Quindi
diciamo,
tutto il mondo è paese. Cioè, solo che nel calcio gli viene dato più risalto rispetto al sport minore di meno. Ecco, tutto qua, e basta.
Forza sì, sempre. Invece, Matteo, come sta andando la vita da scrittore? Poi ti chiedo anche sul Perugia, ma ti chiedo verso la fine.
Va bene, quello è argomento, argomento a piacere. No, sta andando bene, quest'anno non è uscito nulla, anzi il mio ultimo libro, Siracusa, proprio in questi giorni compie 1 anno, il libro.
Allora, tanti auguri.
Grazie.
Al libro.
E bisognerà aspettare ancora diversi mesi per il prossimo, anche se è già pronto, però è lì fermo in cantiere. Quindi nel frattempo si va avanti con questo, appunto sono stato proprio in provincia di Siracusa recentemente in alcune scuole per parlare del libro, non mi piace dire la parola promuovere, soprattutto quando è rivolta a una scuola.
Ma io parlare è talmente giusto.
Mi piace parlare, anche perché questo è, alla fine io scrivo di storia, quindi mi piace pormi non come una persona che viene lì perché vuole vendere, vuole pubblicizzare il proprio libro. Voglio fare un discorso, semplicemente, lo dico sempre ai ragazzi quando vanno alle scuole, voglio parlare con loro, magari cercare di fargli capire il valore di un libro, che cosa c'è dietro questo ammasso di carta inchiostro.
Che molti non lo sanno, purtroppo.
No, assolutamente. Mi piace raccontare qualche retroscena, cose di questo genere.
Guarda Matteo, una cosa volevo chiederti, anche se scusa se ti scavacco,
no, ma fai bene.
Nicola, però mi incuriosiva un altro, visto che è capitato già altre volte che ci incontrassimo dietro a questo microfono con Matteo, ma il posto proprio fisico dove tu lavori, dove tu scrivi, com'è fatto? Com'è?
Ah, non ce n'è uno soltanto. Ah. Io abito in una casa abbastanza grande, quindi ne occupo vari a seconda dell'umore.
Ho capito.
Se sei in cucina, mentre anzi piatti, no.
No, la cucina forse mi manca, okay. È l'unico che mi manca. Ma no, il bagno ce l'ho. Lo studio ce l'ho, il salotto ce l'ho, la camera ce l'ho.
Ecco. Ma come sono fatti? Come è fatto, per esempio, lo studio?
Allora, premesso che mi sto, tra virgolette, trasferendo al piano superiore mansardato, dove voglio fare un appartamento per i cavoli miei.
Beh, si presta bene la mansarda.
Si presta bene, mi voglio fare tutte le pareti colorate, così mi ispirano meglio.
Ok.
E niente, per il resto, ecco, mi piace occupare vari posti a seconda delle esigenze.
Ho capito.
Del clima anche del momento, cioè il posto per l'estate, l'ambiente fresco per l'estate, l'ambiente più caldo per l'inverno dove ci batte il sole, quindi c'ho varie location.
Beh certo, l'ambiente è fondamentale. Appunto, per qualsiasi forma di creatività.
Ma poi sai, la creatività, l'ispirazione ti viene in realtà non mentre sei lì, cioè stare lì seduto davanti al computer è soltanto l'attimo in cui, il momento in cui la vai a finalizzare, però
no, certo.
La creatività ce la devi avere da prima, cioè avere in testa qualcosa da prima che ti viene semplicemente nel quotidiano, mentre cammini per strada, mentre guidi, mentre fai qualunque cosa. Quella è l'idea, che ti viene, che l'ispirazione ti viene nel quotidiano. Poi sedersi dal computer è soltanto un qualcosa in più in cui la vai a trascrivere.
Ho capito, no, era solo la mia curiosità.
No, infatti sull'ambiente non ho fatto un ancora umano, quindi grande per aiuto e per consiglio.
Buttandola un po' sul ridere, mio nonno diceva,
vai, poi passo ai nostri.
Mio nonno diceva: le idee più belle sono quando sei al bagno. Tu me lo puoi confermare questa
no, confermo anche su altro, perché già gadget al bagno.
Io ho scritto al bagno, ho scritto in macchina ho scritto dappertutto, sì.
No, però è proprio stato scientificamente provato questo. Non solo al bagno, ecco, però
questo
insomma,
non lo sapevo.
In momenti
in
momenti in cui proprio il cervello magari non è concentrato nel fare delle azioni in cui per l'appunto è concentrato, magari sta facendo delle cose ripetitive, che si va un po' col pilota automatico, allora vengono fuori delle idee buone. Succede spesso, oppure ecco, quando guidi, per esempio, è un altro esempio.
Sì, confermo, sì. Perché beh, spesso mentre guido
sai cosa c'è? A me piace definire quando scrivo, cioè, le fasi in cui scrivo, in cui mi metto a scrivere un nuovo libro, che durano 2-3 mesi, non di più, e mi piace definirmi che sono in modalità creativa. Ecco, in quelle fasi lì giro sempre con il taccuino, perché potrebbe sempre
il
venire
il taccuino,
sì, perché potrebbe bello. Sempre sì, allora io non sono così tecnologico da scrivermi tutto sullo smartphone, quindi uso ancora il taccuino e mi piace, magari mi viene in mente qualche frase ad effetto, qualche piccola cosa che posso collocare nella storia che sto realizzando, che sto scrivendo in quel momento, e quindi me lo porto sempre dietro in quelle fasi.
Bene.
Il taccuino, bello.
Taccuino, come gli antichi giornali.
Gli antichi giornali, sì, ma te l'ho detto, non sono tecnologico.
Abbiamo i nostri invece cantanti, Luca e Arianna. Più o meno vi faccio, prima che si fate sentire la vostra voce di Arianna, come è venuta l'idea di avvicinarsi alla musica?
Ah, proprio di avvicinarci, mi piacerebbe essere più originale, diciamo, però vale. Devo dirti che, come spesso accade, è nata un po' per caso, cioè ci siamo accorti, perlomeno posso parlare per
certo,
me,
Lu,
sono accorta da piccola, insomma, per caso, la musica è sempre stata in casa, e quindi ecco, la passione per la musica è forse da mio padre, diciamo che... E poi niente, ho iniziato a cantare con un paio di episodi, diciamo, che vi posso raccontare, ma ecco, sono molto cose molto semplici.
Vabbè, vai con uno se vuoi, eh.
Sì, come no. Niente, praticamente ho partecipato, visto che siamo qui a Ponte San Giovanni, la sede del vostro, posso citare Saremo al Centro, che è un concorso qui, è nato nell'ambito parrocchiale, ho iniziato lì a cantare. E poi niente, mia nonna che si era accorta, diciamo, di questa mia... non so, dote, diciamo così, e mi ha indirizzato verso un brano preciso che era nei suoi, un suo brano che gli piaceva, diciamo, che di Claudio Villa, Un amore così grande.
Cioè, e nonne non sbagliano
mai. Ho iniziato a cantare con un brano, ecco, un po' datato, diciamo, avevo 11 anni e cantavo Un amore così grande. Sì, esatto, è stato... sì. E ovviamente ogni riunione
anche
familiare, compleanni,
riunioni
cresime, non ne mancava una, insomma, in cui
un amore così grande,
un amore così grande per i miei parenti.
Quando si va, a proposito di clown terapia, ne parlavamo tra di noi prima, sicuramente lui avrà detto tante altre volte, ne avrà parlato della clown terapia, che è una cosa che condivido comunque con Nicola, anzi con Frag. quello che capita, per esempio, quando si va a fare servizio, uno di solito pensa che il servizio è sempre in ospedale, quando si va a trovare i malati, spesso si pensa che si va a pediatria, ma non si va solo a pediatria, si va anche tantissimo dagli anziani o dalle case di riposo.
E
i
calcioni
per
una volta.
È importantissimo conoscere le canzoni di Claudio Villa.
Morandi.
Guarda, Morandi fai un successo, cioè proprio schiere di fan.
Sì, ma Fragolino lo sa, Nicola qui presente, perché quando ho cantato lì a
ti saluta lui, Donato, che avete fatto un duetto.
Esatto, sì. Beh, magari ci sarà occasione.
Sì, ciao Dudi.
Ciao Dudi.
Sì, assolutamente Claudio Villa, ma soprattutto Gianni Morandi, Massimo Ranieri, vanno per la maggiore queste nelle case di riposo. Vecchietti Arzilli che cantano.
Non so se sentirmi vecchio quando dico ai miei coetanei che ascolto Celentano. Non so, dite Celentano e Gianni Morandi, come avete appena citato.
Oh, ma Celentano, l'altra sera ci siamo visti il bisbetico domato con
Sicilia,
che saluto.
Ciao, ciao, Sicilia,
ciao Chiara, ciao Paolo e ciao Olivia, soprattutto
la principessa Olivia.
Ci siamo visti in Bisbetico Tomato, ci siamo crepati dalle risate l'altra sera. Troppo bello,
assolutamente. Ci fate sentire un pezzo?
Ce lo sentiamo, c'è l'intanto.
No. Dopo anche c'è l'intanto. Oggi anche c'è l'intanto.
No, no, io voglio sentire loro.
Va bene, allora.
No, no, io voglio sentire loro.
Facciamo un tributo a Leonard Cohen e vi facciamo ascoltare Alleluia.
E dopo andiamo in pausa.
La voce talmente potente che ho dovuto abbassare un po' il volume del microfono.
Fai complimenti anche al nostro amico Dudi.
Dudi che fa, dice, tanta roba, ammazza che brava anche al chitarrista.
Grazie, grazie.
Grazie. Grazie. Adesso andiamo con la musica nostra. Se
sì, andiamo davvero tanto, walk, ragazzi, andiamo... complimenti.
Veramente,
grazie. Grazie.
Giusto
grazie.
Tributo a...
La nonna grande tale scout.
Assolutamente.
Dopo
ci dà... ci dà, ci dà.
Sì, un discografico prende chiamare la nonna.
Dopo ci dà,
allora
sì.
No,
Poi questo non era un testo facile, credo, no? Perché aveva molti alti e bassi.
Sì, poi questa è stata un'interpretazione. Ci sono ovviamente tantissime versioni di questa bellissima canzone. E la nostra un po', no, ripresa forse da Jeff Buckley, il
sì,
fatto della chitarra,
Buckley,
si sentiva che c'era un po' vostro, c'era un po' di vostro. Sempre messaggio da Dudi, dice Arianna, tu questa devi rifare anche a Fonte Nuovo.
Dici che piacerebbe ai anziani, io la faccio volentieri.
Una buona idea, adesso andiamo qua, non è finita qua, perché qua fino alle 5, quindi c'è tempo per ascoltare un po'.
Risuonate?
Assolutamente.
Sì.
Potete appunto per... E adesso allora, andiamo con musica nostra. Così
andiamo su anche, dice, andiamo con il tuo brano. Dice, ce lo introduci?
Guarda, sì, praticamente quale? Nelle novità, sì, in pratica novità. Avevo selezionato un paio di pezzi che volevo portare. Il primo è, ecco, questo qua, Eric Lindell, The Good Times. È un pezzo che ho ascoltato recentemente alla radio. Mi è piaciuto tantissimo perché veramente mette un buon umore incredibile. Per cui niente, ho portato per questa ragione.
Adesso la ascoltiamo.
Sì, vai. The Good Times, no? I bei tempi.
I tempi buoni.
I tempi buoni.
Vi vale. Aspettiamo. Vale. Tell old Jimmy Joe to come on by. When you're passing through, tell Aunt Sue we say hi. Loved ones and friends, everybody just hanging out. These are the good times. That's what love is all about. Photographs remind me of how things used to be. Everybody all together, the whole family. These are the good times.
gutter that runs side of the tracks. Yeah, we come up from the gutter, wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city, all around the world. You know it never looked like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name.
Eccoci qua, ragazzi, è partito questo pieno di musica, abbiamo fatto il botto, fa il pieno, fa
un filotto
la musica in diretta.
Li posso annunciare che c'è un po' l'arcanza delle radio. Allora, questi erano i Motorhead con Warehouse Blues. Invece prima abbiamo ascoltato Eric Lindell con The Good Times.
Poi fai due, quello che preferisci, se c'è uno, fai due. C'è uno che preferisci rispetto a a tutti quelli che hai, quello che ti è rimasto.
Oddio,
un po'.
Oddio, allora guarda, tra i pezzi che ho portato ci sono un paio, li ho uniti un po' perché stamattina praticamente me l'ho dimenticato i pezzi da portare. Allora me li sono messi subito nella chiavetta, proprio 5 minuti prima di uscire di casa a Orvieto. Poi mentre stavo in viaggio nel computer, Cecilia guidava, io praticamente me li sono montati e fusi tra di loro. E ho portato due pezzi che ascolteremo dopo, che uno è dei Camel, non vi anticipo niente, dopo semmai ve la racconto prima che venga lanciata qual è la storia che c'è dietro questo album, e poi uno è Pink Floyd, visto che qua c'è anche la copertina di Dark Side of the Moon. Ci ascoltiamo la prima traccia che apre Dark Side of the Moon, che è stato uno dei miei primi grandi amori musicali riguardo il progressive, per appunto, di cui parleremo fra poco.
Assolutamente, ci vogliamo tutto il tempo necessario. Qualche notizia, attendiamo il sito della radio.
Allora, il sito della radio è www.radiofonica.ph.com
anche punto .it abbiamo scoperto,
grazie a Daniele, se ricordo male tempo fa
avete preso il dominio.
Invece qualche notizia strana,
abbiamo trovato notizia strana: il primo nasce ad Amsterdam, strano, il primo bar per post sbronza, per sbronzi in pratica. Poi vado a leggere ciò che c'è scritto: è un locale pensato specificatamente per chi è ubriaco e promette di aiutarvi a minimizzare i postumi del giorno dopo.
Sì, ma che fa questo bar per aiutare? Che voglio dire?
Allora, per accedere bisogna passare il test del palloncino. Uno.
Cioè, non bisogna passare
al contrario. Cioè, al contrario, esattamente. La conta deve essere alto il tasso alcolico, ok. Se si viene scartati non si raggiunge la soglia superiore, ecco, di 10, quindi appunto, ecco, bisogna andare oltre. Il locale è aperto dal venerdì alla domenica, quindi weekend a fagiolo. Dalle 10 di sera alle 6 di mattina ed è arredato per somigliare a una sorta di area naturale e boschiva all'interno della città, offrendo diversi sistemi per affrontare l'eccesso di alcol. Quindi c'è scritto anche: gli avventori hanno a disposizione un letto da cui possono guardare film on demand addirittura oppure chiacchierare con altri utenti tra virgolette, ma ammesso che ne abbiano voglia.
Sogno un anno tormentare un
bar, immagini discorsi filosofici in mezzo.
Sogno un anno tormentare un bar, ovviamente.
Poi vengono offerti i frullati ricchi di vitamine, che ovviamente
se uno è sbonzo, cioè dipende. Molto.
C'è anche la bomba dell'ossigeno, che aiuterebbe ulteriormente a ridurre i tempi di recupero. Molte persone sentono che il giorno dopo una serata così, si può dire, tra sbronzo, può essere produttivo per combattere i postumi. Qui ci sono un po' di cose utili, dice un testimone: un buon materasso, buon cibo, divertimento e molte vitamine.
Va bene,
sì, io mi chiedo una cosa, no? Ma uno decide di sua deliberata volontà, o mi sono ubriacato, vado al bar a non avere ubriaco, oppure ti pigliano e ti portano, c'è cioè qualcuno che...
Domanda, sono alternativi. No, vabbè, tutto allora, è possibile.
Se l'è merda la dotte.
Sì, tutto si può fare nella vita, ovviamente. Entrando un attimo a Ian e Luca, era un po' che suonate insieme.
Sì.
Sono un paio d'anni.
Quanti anni sono?
Due anni insieme.
Due anni che facciamo i concerti insieme, in realtà, però abbiamo iniziato a collaborare già da...
Da prima.
Sì.
Da prima su un inedito,
prima
appunto.
Su un inedito, poi anche su altri, però ce n'è stato uno che veramente ci ha portato via tanto tempo, tante energie.
Quindi
mi
già esposto.
È rimasto lì.
È ancora lì. però è pronto.
Ma è tanto che mai. No, ve lo voglio fare, poi adesso anche la parola ai miei ospiti. C'è stato un pezzo o appunto un concerto che vi è rimasto impresso perché è stato uno dei più bei che avete cantato, oppure perché è stato molto difficile?
No.
Allora, il pezzo, sicuramente l'inedito che abbiamo scritto, esatto, perché ci abbiamo lavorato veramente tanto, ma poi perché c'era dietro un argomento, una tematica che ci stava particolarmente a cuore, che è quella della pet therapy. E quindi l'abbiamo un po', abbiamo cercato di rendere questo pezzo un qualcosa di più, in realtà, però purtroppo è finita lì.
Per il momento non si è abbannato. Esatto.
No, infatti,
di che
adesso
genere è questo pezzo inedito?
È un brano, diciamo, pop. Come si può dire? Pop folk. Nel senso, comunque ci sono tanti strumenti acustici: chitarra acustica, violino, violoncello. Però ci sono anche strumenti elettronici come la batteria, per esempio la classica batteria dance, se vogliamo dire. E anche gli strumenti acustici comunque sono trattati in maniera che risultino pop, quindi sonorità molto, come si può dire, moderne, diciamo.
Ma ecco, da profano e da autore anche, è stato più difficile scrivere il testo, diciamo, la musica o le parole? Come si combinano le due cose? Nel senso, nascono prima le parole, poi la musica, viceversa?
Allora, di norma non c'è una regola. Nel senso, in questo caso è nato prima il testo, poi con un tipo di musica. Poi abbiamo cambiato la musica e poi non ci piaceva più il testo, abbiamo ricambiato il testo. Quindi diciamo è stata un'evoluzione proprio. Nel senso, all'inizio è nato solo
è partita da una bozza di musica e testo insieme contemporaneamente.
Esatto. Quindi comunque in generale non c'è una regola, prima il testo e poi la musica.
Però
per quanto mi riguarda nasce prima il testo, esatto, perché io suono il pianoforte, però non, la mia vena creativa non parte proprio dalla musica, ma se ho una vena creativa, che anche questo è un in dubbio, parte sicuramente dal testo. ed ha una linea vocale, e poi, cosa che mi è successa.
E poi su quella si crea una base musicale.
I musicisti intervengono e creano tutto un arrangiamento. È successo perlomeno questo su due brani che ho scritto e hanno arrangiato. Perché oltre che lui ho anche un quartetto, li posso nominare.
Cioè, cosa stavo per chiedere? Qual è l'assetto che utilizzate di solito?
Allora, questi due brani sono nati così. Io ho scritto il testo e la linea vocale. E i musicisti che sono, ci chiamiamo Pyramid Jazz Quartet, sono Danilo Marioli, magari volentieri, sì, farebbe piacere. Danilo Marioli, Mauro Brozzetti e Giovanni Armanni in contrabbasso, batteria e pianoforte, e loro hanno creato un arrangiamento swing, quindi ho questi due inediti di questo genere swing, testo italiano, mentre quello che ho scritto con lui, il testo è in inglese.
Ed è possibile ascoltarmi? No, scusa, ascoltarmi da qualche parte?
Sì, certo. Attualmente concerti pubblici non ci sono in programma, però
su web qualcosa.
Sì, abbiamo la pagina. Ah, sì, o su YouTube. Cerca pure Arianna Rossetti oppure Pyramid Jazz Quartet, c'è parecchio materiale.
Abbiamo qualche
un'occhiata.
Abbiamo qualche messaggio sempre di Dudi. Prima del messaggio di Carolina,
Ciao,
dice appunto: non sono lì con te, Frag, ma vi ascolta dentro il letto al caldo.
Poi tu.
Ciao.
E ora vi vedo pure qui in accesso al web.
Immagino io.
Poi Dudi ha saltato Swank prima.
Ciao.
Ha fatto una richiesta che ascolteremo Rupen Holmes con Pina Colada, un gran bel pezzo. E dice che il nostro chitarrista: ma nasce prima la corda o la chitarra?
Non lo so. Ah, beh, assolutamente la corda. Scusa, nell'antica Grecia c'erano le cetre.
C'è le lire, mi ricordo.
Le lire, sì, la corda.
Allora, direi di andare con...
Sì, però la musica, non è Francesco, no? Nel basket, non so.
Nasce prima la corda.
Ecco, però c'è qualche pezzo, ti viene in mente, che può aiutare, diciamo, che può essere incitamento, no? Che tu hai ascoltato...
Ma è variabile, varia da giocatore, giocatrice...
Tu se dovessi scegliere uno...
Io c'ho una giocatrice che... mi diceva ieri che è venuto a mancare Cohen, che io non sono un grandissimo esperto, però lei lo ascolta sempre prima delle partite, mi ha detto. E poi c'è anche chi ascolta musica rock, musica rap, chi ascolta Jovanotti, chi Ligabue, quindi è molto molto soggettiva la cosa, ecco. Di solito, cioè, per dire, 2 anni fa, perché andava di moda, ma prima delle partite tutto il Pellini cantava l'assagì, cioè sembrava un modo per spaventare le squadre marchigiane e abruzzesi che arrivavano a
spaventavano?
Ma secondo me si guardavano male, quindi è molto soggettiva, però noi ci caricavamo con questo l'assagì che
l'importante è l'effetto psicologico, sì, no? Poi c'è gli altri pezzi,
vedevi il pubblico
male,
che si caricava,
chi se ne...
Comunque io avevo saputo addirittura da mio amico che fa gare di bodybuilder, no? Di sollevamento pesi, che avevano vietato l'uso degli auricolari per ascoltare la musica durante le gare perché è considerato doping.
È vero.
Ma incredibile,
durante le maratone, cioè
durante le maratone anche,
è vero, secondo me, cioè che migliora le prestazioni. Perché se vai a fare una corsa, ti passa il tempo più
veloce. Il discorso, secondo me, è che magari a qualcuno dà questo effetto, a qualcun altro che invece è meno sensibile alla musica,
non lo dà.
Per questo, secondo me, perché fondamentalmente non è un medicinale. Che
no, però è una cosa che ti fa compagnia, quindi se vai a correre,
libera certe sostanze nel cervello.
Piscina,
è vero, in piscina, sì, da qualche anno a questa parte c'è questa novità degli auricolari che funzionano anche sott'acqua. Ed effettivamente sono una cosa.
No, ma io mi capita qualche volta andando a correre, se ho se ascolto la musica, sento meno la fatica,
sì. Ma anche con la piscina, col nuoto, vabbè, come è toccato proprio sullo sport che pratico, anche se non
io sono istruttore di nuoto, per
io no, a livello
possiamo aprire un
io a livello amatoriale, però certo, allora, visto che tu me lo confermerai,
anche
anziché guardare una riga blu pitturata sul fondo, vuoi mettere che ascolti pure la musica nel frattempo.
Io mi rimase impresso sempre Phelps quando si ritirò e disse: per anni ho sognato di notte
la linea blu.
Prima di andare con la musica abbiamo un po' di messaggi. Vai. Sempre da Carolina, che dice un saluto a tutti, ma in particolare ad Arianna, e dice: i nonni di Fontenuova e Casa Quartiere ti aspettano sempre volentieri.
Grazie Carolina.
Poi dice un abbraccio a Squo, che porta gli abbracci anche a tua moglie e alla tua piccolina.
Grazie, figlio. Grazie. Non le abbiamo portate qua, specialmente la piccola, perché sono adesso di strigli.
Anche qua è musica.
Sì, James Brown sembra.
Parlando di Zao, Dudi dice: dite a Carolina per favore di non descrivere queste immagini, ascolta a letto, perché il frag se no si attizza. Sto alle parole di Dudi.
No, adesso da anch'io prima, quindi.
Poi dice: per riguardo la webcam, il pubblico maschile protesta perché dalla web, quindi dietro le nostre capocce, vedo soltanto le pelate dei uomini pelati. Quindi
allora, facciamo
non
un cambio,
so Squall come messo, ma io e te frag
non benissimo.
Beh, io tu pagiamo, però anche io sono messo male. Andiamo con la musica?
Sì, andiamo con la scelta
e poi
da Dudi.
Parliamo di musica, fatica. Rocky sto facendo delle trigioni su Sky, da Rocky 1 a Rocky Balboa, mi manca una canzone di Rocky, così sì, chi sta facendo esercizi con la musica dei Rocky è proprio esempio di come la fatica con la musica si può battere tutti con la musica di Rocky.
Partiamo con la richiesta di Dudi, Ruben Hobbs e Escaped, cioè Pina Colada, brano estivo direi.
Vai, questa. Mettiamo due, vai,
tra poco.
I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina colada. Said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you liked me.
Escape. No pain. No pain.
Adesso a Ianna che canta. Vai.
Subito?
Yes.
A schioppo, vai.
Vai.
Allora, ci hanno fatto una richiesta, però quella canzone che ci è stata richiesta la faremo dopo.
Ok.
E adesso, perché abbiamo già preparato questo brano, pensate, di Domenico Modugno, però è stato riarrangiato da Permina. E questa invece è la versione nostra di Foulard et Papillon, lo diciamo questo nome, il nome del nostro duo. Pasqualino Marajà. Un certo Pasqualino pescatore viveva in assoluta povertà, però sentiva sempre in fondo al cuore qualcosa che diceva di verrà. E un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana. Sopra un grosso bastimento, la bellissima Cali. Pasqualino la guardò e Cali si innamorò ed in India lo portò. Pasqualino Marajà, a cavallo all'elefante, con in testa un gran turbante. Non lavora, non fa niente.
grossi, mentre i principi e potenti gli si inchinano davanti. Lui si fuma in arghile.
Questa com'è che ben movimentata, canzone bella.
L'arrangiamento è molto.
Sì, Luca ha scatenato questa chitarra.
Questo l'arrangiamento si scatenava, è fatto da Luca, è fatto da Luca.
Quanto è difficile avere suonare?
Guarda, poi
una chitarra.
Sì, non è semplice per niente.
Cali,
poi adesso per esempio io siamo abituati che usiamo un po' di reverbero, no? Che serve un pochino perché sennò effettivamente chitarra proprio asciutta così è proprio difficilissimo,
certo.
Veramente ogni minima abboiata.
Meno effetti ci sono, più l'orchestra è rigorosa.
Esatto.
Anche
esatto,
per la voce.
È un po' come una donna con il trucco o senza trucco, no?
Sì.
Se una donna è bella anche senza trucco vuol dire che veramente
infatti.
Che è mamma fatta bene.
Esatto.
parlando di esibizioni dal vivo, aspetta, avvicino un attimo il microfono. Quando io andavo a vedere i grandi nomi come Iron Maiden, Metallica, e sentivo che suonavano, scazzavano in germi, dicevo, vai, sono esseri umani.
Esatto. Sbagliavano,
scusa.
Esatto. Proprio di donna, abbiamo trovato una notizia strana, poi...
Sì, ce l'ho qua, da un po'. Una donna di 76 anni ha cercato di rianimare per 4 mesi il marito buttando acqua santa addosso, quindi...
4 mesi,
cioè per una settimana.
Il problema è 4 mesi.
4 mesi.
Cioè questa cosa è venuta alla luce, stando al sito, quando purtroppo la donna ha avuto in casa sua un guasto che ha anacquato praticamente l'intero appartamento.
Tutta l'acqua santa.
L'appartamento, sono dovuti intervenire gli idraulici, chiudere l'acqua e hanno scoperto questa cosa. Dicono che hanno trovato immagini miste a orrore e stupore quando hanno visto che sul divano era steso il corpo del marito, apparentemente mummificato. Stando alle testimonianze.
Che è successo questo?
Questo è successo, vediamo se c'è in Russia, credo di sì. Donna cerca di suscitare. No, non c'è
sono, no, sono storie comunque tristi.
Russa, sì, Russia. Il marito aveva da leggere 87 anni, se non leggo male, sì. Vabbè, 87
la parte fa pensare come soprattutto quando si diventa più grandi, tra virgolette, per anziani soprattutto veramente a. Una coppia legata fin da per tanti anni, ovviamente no, la perdita di uno dei due può creare, no, nell'altra persona
un affetto incolmabile,
assolutamente, dei grandi problemi. Però quella acqua santa 4 mesi, insomma, se dopo un mese vedi che acqua santa funziona o cambi oppure, cioè si rinunci.
Ma se fosse caduto in Italia invece avrebbero chiamato il mago Telma,
capire. Ah, sicuro.
Quando marchi dalla galera
non chiamato. No, no, Corone, Corone adesso parla di discoteche, non.
Posso fare una domanda loro?
Vai.
Perché Fulare Papillon?
Prego.
Vai, Luca.
No, cercavamo...
Che
probabilmente
è un nome un po' particolare, cioè,
cercavamo un nome che non fosse il classico nome scontato tipo duo Arianna e Luca, che non, però che facesse anche capire che a noi comunque ci interessa un aspetto un po' più, diciamo, elegante della serata, nel senso noi non facciamo musiche, come si può dire, per far cantare da festa, no? Esatto, cioè sì, sono sicuramente famose quelle che facciamo, però sono tutte lette in una chiave, diciamo, più
elegante
possibile. Noi facciamo
questa eccezione snob, però io non gliel'avevo data.
Non è una persona. No, non è una persona snob.
Un dissidio su uno.
Su quel radio dicono musica di grand class.
No, più che snob
è
ricercatezza, insomma, no?
Sì, no, vabbè, io punterei sul foulard perché è la voce, no? Il papillon perché lui, semplicemente questo.
Anche te sei il foulard e lui è il papillon.
Esatto, foulard sarei io e il papillon sarebbe lui, anche se, quindi, diciamo, le nostre serate la divisa sarebbe io con il foulard, lui con il papillon,
esatto.
Cosa che però non accade quasi mai.
Sì, anche perché non si riesce mai a trovare un foulard che sta bene col suo vestito.
Esatto.
Questo è il vero
problema.
L'abbinamento.
È l'abbinamento che è difficile.
Ma te dicevi che prima dicevo? Su foulard papillon, no?
No, dicevo che trasmette, cioè il nome trasmette in effetti l'eleganza di cui si era detto. Era semplicemente un commento, nulla di più.
C'è una, riguardo la notizia di prima, la donna russa, c'è un commento di Dudi che un po' dice: ci ha provato anche un amico mio col suo membro a rianimare una ragazza. con l'acqua santa. Okay. Vuol dire tanto. Siamo strani, dire
cioè, gente
siamo
strana.
Molto strani.
Dice per 4 mesi non si rianima, è un problema.
Quattro mesi non sono pochi. No, prima con Massimo ci parlavamo dei trasferte, no? Anche con Matteo, un attimo, siamo io. Fanno dei. Abbiamo sì, scoperto ah, che ecco. Tu e lui avete una. C'è cioè una cosa in comune legata a basket, giusto? Si può anche
sì,
Francesco.
Vabbè, un po' di amici in comune, perché io infatti. Onestamente col basket sono forse gli antipodi più lontani possibili, però. Però abbiamo
tu
scoperto di avere gli amici.
Di dove?
Di Taranto.
Vabbè, quindi c'è. Lì c'è stata per tanti anni il gota del basket femminile a Taranto.
La Grass, se
esatto,
non mi ricordo male.
Per anni era sì. La Juventus del basket sì, femminile. Sì. C'aveva l'Ilva dietro, credo che gli sì. Dava
un po' di
soldi.
Sì, sì.
Però la Puglia è una zona che a livello di basket c'ha tanti giocatori, tante giocatrici, tante squadre, soprattutto i piccoli centri, da Molfetta a Brindisi a. Cioè, più che Bari in sé per sé, che è più legato al calcio, credo. Sì. Però c'è tanta tradizione cestistica.
Sì,
c'è tanta.
Così abbiamo scoperto di avere anche degli amici in comune. Che
sì,
per me
c'è una pagina
di classe.
C'è una pagina Facebook curata da questo Vincenzo
Di Biasio, che è il mio collega
di cultura cestistica, che però è una pagina dove tu puoi scrivere solo commenti cestistici, cioè non puoi né insultare
ah, okay.
Né fare come uno mette una virgola fuori posto, lui lo banna in maniera e è fatta benissimo e lui è conosciutissimo, tipo che so, c'è il derby a Bologna di Serie 1 di Serie 2 e intervistano Vince Di Biasio all'intervallo
sì,
come
è un'autorità proprio.
Esatto. Io l'ho conosciuto cioè, tramite Facebook casualmente perché due ragazzi, uno allenava Umbertide e uno allenava Ellera.
Sì.
Pugliesi che lo conoscevano e ci hanno messo in contatto. Cioè, un ragazzo che pubblicizza molto l'attività del basket.
Sì, 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 fa in una maniera pure molto. Perché lui
ironica.
È proprio, lui comunque è proprio così. È così.
Poi da poco è diventato famoso, tra virgolette, perché.
Ah, per Nicol Minetti.
Esatto, esatto. Perché praticamente unisce il basket a certi apprezzamenti fisici su. Cioè, da Belen a Nicol Minetti. Io non c'ho Twitter, quindi non lo so, però so che Nicol Minetti l'ha bannato da
la sua pagina.
La pagina. E adesso c'è lo slogan Nicol sblocca Vince. Ma è diventato uno slogan nazionale che nel basket anche i giocatori della nazionale.
No, ma non solo, ho visto pure al telegiornale stavolta.
Sì, sì,
cioè
sì,
proprio.
Cioè, ci sono dei giocatori che giocano, sì, tipo. Anche quelli che giocano in NBA, i Gallinari, Brinelli hanno fatto proprio il Nicol sblocca Vince, è diventato un personaggio.
Io devo fare una rettifica alla battuta di Dudi di prima sulla notizia strana. Dice la ragazza del suo amico che ha provato a rianimare.
Infatti quando
hai
detto
membro,
a me ho detto
ho capito male io.
Mi è rimasto però ho detto vabbè non voglio
la mia mente contorta.
No infatti. Poi io non è che adesso ho fatto in mente grande sponga per fare a Francesco. Fa tutti hanno detto di basket, no? Se dovessi sei uno da cui ti sarebbe piaciuto fare allenare, quale saresti?
Beh, penso Phil Jackson, che ha allenato Jordan e Bryant, perché era un allenatore molto filosofo, cioè uno che ai giocatori, cioè che è riuscito ad allenare dei miliardari, perché a certi livelli i giocatori sono non sono atleti, sono miliardari, e riusciva a motivarli regalandogli dei libri, facendogli leggere. Io mi ricordo che so, un anno a Shaquille O'Neal regalò Siddhartha e Shaquille O'Neal cioè poi non so se sono leggende o no, però Shaquille O'Neal leggendo Siddhartha si motivò per giocare le finali NBA. E lì secondo me è una cosa, perché motivare l'atleta normale è un conto, però uno come Michael Jordan che si sveglia la mattina e c'ha un bonifico di milioni e milioni di euro, di fondo è difficile
motivare.
E lui è riuscito, questi grandi campioni, a motivarli, ma toccandogli proprio le corde vere e facendogli discorsi. Infatti lui ribattezzato un allenatore zen, che usava la filosofia zen per motivare, faceva delle preghiere, faceva cose anche da santone sotto certi punti di vista. Però mi sarebbe piaciuto, perché alla fine allenare tutti allenano più o meno la stessa maniera, però a un certo livello devi, la parte psicologica diventa
fondamentale.
Cioè penso anche loro, no? Quando
sì,
fanno
sì.
Dei concerti.
Anche noi abbiamo certi problemi quando ci arrivano sti bonifici sopra.
Sì,
Arianna per esempio non esce più di casa.
Problemi psicologici.
Diventa, sì, sì, proprio.
Anche noi c'hai
non c'ho più la motivazione.
C'hai uno dei bonifici, niente male, no? Quelli
è il problema di tutti gli artisti.
Sì, 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 guarda.
E quindi ecco, da lui che a parte, no,
comunque,
che vabbè,
comunque era vero, adesso io scherzavo, però
no, però mi immagino, cioè mettere uno che ne so, che prende 20, 30, 40 mila euro l'anno, alla fine lo stimolo ce l'ha perché deve mantenere la famiglia. Cioè, uno come Michael Jordan, cioè lo stimolo cioè ha smesso di giocare e continuava a guadagnare soldi lo stesso.
Aspetta, poi aveva giocato anche a baseball.
Infatti lui inizia a baseball, poi è passato,
no, lui ha fatto basket, poi a un certo punto si era stancato di giocare a basket perché era talmente tanto forte degli altri e aveva questo sogno da bambino di giocare a baseball e ha detto vado a giocare a baseball. Poi si è accorto che non era un fenomeno e dopo 3 anni è tornato a giocare a basket, ha continuato a vincere.
Io mi ricordo come se lui Jordan quando faceva quel canestro da Jordan che faceva il canestro
da tutti i modi, l'ha fatto.
Sì, no, ma faceva un canestro con spalle, no?
Sì, spalle al tabellone.
E spomerisse un nostro amico che Juventino, che poi ha preso di basket, che saluto. Che rispose, poi facciamo un canestro, disse a un altro giocatore che da poco debuttava, così si fa un canestro. E c'è questa foto, vedi proprio il video, questa foto di lui che fece questo canestro proprio con spy e canestro di, quindi e io mi domandai come ha fatto, perché voglio dire,
vabbè, io di Jordan dico sempre che lui ha la linea d'abbigliamento chiamata Air
Jordan
perché lui ha ribattezzato Air, cioè lui era soprannominato Aria. Cioè, quindi.
Quindi fa capire tante cose. Esatto. Ma te invece, se andate tutti questi discorsi, no? Uno titolo che ti viene in mente a questa puntata da scritto?
Un titolo? Io sui titoli mi metto in difficoltà.
Fa una frase che ti viene in mente.
L'ultimo titolo che ho azzeccato. L'ultimo titolo che ho azzeccato io è stato quello del giornalino di Quinta Elementare.
Vabbè.
Non mi chiedere i titoli. Una frase. Poi quelli dei miei romanzi mi ricambiano sempre in redazione. Quindi. Una frase, non so, ci penso.
Ok, dai, un romanzo che si abitua che può avvicinare a questa punta, la penso.
Va
bene. Ma è un po' da scrittore.
Ci penso.
Diciamo,
una domanda per il duo tecnica. Vai. Di Dudi dice, per una volta una domanda seria tecnica, dice, rispetto ad anni fa che era più semplice perché bastava una prestazione occasionale, come funziona oggigiorno la messa in regola delle serate musicali?
Questo è
un argomento, sì, questo è un argomento che sta diventando sempre più contorto. Allora, intanto con i voucher, adesso in teoria con i voucher ti potrebbero.
Ma so bene questi voucher.
Sì, vabbè, sì.
Fortunati a me pagano ancora poi birra.
Scusa, ma mi è scappato.
Se no, diciamo, la formula più consona e precisa dovrebbe essere quella del contratto, che si fa, diciamo, che ne so, tempo prima, un mese prima, no? Con l'anticipo del 50% e poi il restante che te lo danno al momento della. Però è una cosa che, cioè, quasi, come si può dire, come tutte le cose in Italia, no? C'è la cosa ufficiale che però purtroppo non la fa quasi mai nessuno e poi c'è la scorciatoia che è il voucher, che è più cioè scorciatoia che poi è legalissimo, proprio c'è scritto sul regolamento dei voucher proprio per musicisti.
Però penso che anche per un ragazzo non sia, cioè, ma adesso non so, però per dei ragazzi anche se hanno non sia al massimo,
no, assolutamente,
diciamo, della motivazione, no? No, sempre di motivazioni, quindi
però ecco, finché si va a fare una serata ogni tanto su un locale è difficile anche fare, no, cioè poi dipende a che livello, c'è anche chi riesce a fare 200 serate all'anno e allora lì diventa proprio un lavoro, mentre invece a livello come lo facciamo noi, che può essere 3-4 volte al mese nel momento di massimo lavoro.
Voi quindi, come vi, cioè, curiosità mia, se mi posso permettere,
certo,
come reclamizzate, passatemi il termine, la vostra attività? Cioè, oppure
tanto
un gruppo
come pubblicizziamo gli eventi?
Esatto. No, come pubblicizzate?
No, dice
come vi vendete per fare gli eventi?
Come fanno a trovarci?
No, per ora passaparola,
passaparola.
Online, su internet.
E poi i concerti stessi sono una pubblicità?
No, è quasi sempre passaparola. Ci chiamano persone che ci hanno sentito da un'altra parte.
Che è la cosa
a me
più,
sempre così.
È la cosa
è
migliore in questo momento.
Sì. Sempre
ambito.
Così.
Sì.
Se posso rispondere anche alla domanda di Francesco, era, almeno io e Silvestro ho la fortuna di appoggiarmi a un'associazione musicale che ci pensa a questo. Dice,
ah, certo, sì.
Ho questo gruppo per tale serata, sono bravi, fanno questo genere, può servire, sì o no? E poi Dudi commenta, ragazzi, dice insomma, come per me con la magia non si campa granché.
Però un consiglio che do, insomma, e qui un po' di gente che passioni ne hanno sempre, che fa volontariato, scrittura, radio, no? Dimmi se sbaglio, scuola anche musica. Una cosa che mi ha imparato alla radio, anche diciamo una sorso, che è appassione, mai guai mai a dimenticare, cioè bisogna sempre tenere a
mente. Quella sì. Quindi, perché comunque è il motore principale, quello è il motore principale, assolutamente. Uno
chi ha due,
penso che specie per iniziare uno lo fa, non lo facciamo quasi mai per soldi, no, per è impossibile, infatti. Lo fa perché c'è quella passione, quella voglia di farle. Vabbè, sì. Per il volontariato, sai che c'è la parola volontariato, racchiude in sé
tante cose,
la parola volontà,
sì, beh, infatti.
Quindi e quella è la prima volontà. È la prima cosa che ci deve essere, ossia la volontà di esserci, di mettersi in gioco e via, è un discorso lungo.
Andiamo qua, musica tua.
Ma prima un messaggio per Fraghi. Dudi dice mettete a Fraghi sottotitoli.
C'è la pagina 777 del sito radiofonica.com.
ci penso
io a tradurre.
Allora, volevo passare, visto che abbiamo parlato di radio, sì, con Fraghi, con Nicola abbiamo questa passione in comune. Io ho anche un angolino in una radio. Adesso sono un po' fermo perché c'è la bimba piccola, per cui
adesso
devo fare il papà, insomma, c'è 5 mesi, li devo ancora fare, quindi mi devo un attimo anche stabilizzare con tutte quante le mie cose, però penso che vorrei ripartire presto, anche perché qualcuno mi aspetta, per fortuna. Ed è un angolino che sta sia sul web che proprio in FM, in FM su Umbria Radio qui a Perugia, e invece sul web grazie agli amici dell'associazione Active Media di Civita Castellana in provincia di Viterbo. Ed è un angolino dedicato al progressive, ossia un genere musicale che si è sviluppato storicamente, diciamo, a partire dal 1969 con l'album In the Heart of Crimson King, però insomma è andato avanti, ha dato il suo meglio negli anni 70, ma comunque c'ha delle scie, c'ha delle prosecuzioni ancora molto valide in questi anni, che arrivano fino ai giorni nostri. E io avevo portato qualcosa per capire meglio di che si parla, perché di parole sul progressive se ne dicono tantissime su questo genere musicale, un genere sperimentale molto strumentale. Perché mi ha fatto appassionare? Perché era la musica che ascoltavo quando andavo all'università, essenzialmente. Poi, essendo nata questa esigenza di un programma radiofonico che ne parlasse, mi hanno chiamato e alla fine ho accettato. Allora vi ho portato, perché ce l'ascoltassimo insieme, due pezzi che sarebbero due che mi hanno due dei miei grossi amori, ossia il primo è dei Camel, che più che un pezzo è la storia. Ecco, questo qua è un racconto, perché è un po' particolare questo disco, si chiama The Snow Goose, che tradotto in italiano vuol dire l'anatra delle nevi. È un disco che è ispirato da un libro, è tutto quanto ispirato da una scrittura, però la cosa bellissima di questo disco dei Camel è che riescono a descrivere benissimo questa storia senza utilizzare nessunissima parola. La raccontano veramente gli strumenti, un po' come con Pierino il Lupo di Prokofiev. Questa storia parla dell'amicizia che nasce tra un'oca delle nevi ferita che viene raccolta dal guardiano d'un faro, e adesso ce l'ascoltiamo il pezzo. Io sono sicuro che la sentirete tutta quanta, l'amicizia, le note dell'amicizia che nasce, le note dell'anatra che viene proprio raccolta, la solitudine del faro, dalle note verrà fuori. E poi subito dopo verrà, ecco, uno dei miei primi amori, che è i Pink Floyd.
Io ascoltiamo di tutti, con grande piacere. Vai, a posto. Thank you.
Senti, ma che facciamo? Lasciamo Eccoci andare qua, tutto ragazzi. Il disco? Oppure lasciamo andare tutti quanti il disco?
Sarebbe male.
Ah, prima di andare con Arianna, una notizia curiosa che mi ha inviato Zao, che si sposa, quindi facciamo gli auguri
se
in diretta.
Si su Facebook.
Vanna Marchi.
Devo per forza fare gli auguri.
Per forza. Cioè, scusa Zao, ma siamo nei Pink Floyd di Vanna Marchi.
Ma
buona educazione facciamo gli auguri.
Vabbè.
E abbiamo scoperto che c'è qualcuno che si è sposato quante volte, parliamo con la musica, sì. 100, una notizia curiosa.
Ah sì, parlando di matrimonio, giustamente, un 92enne nigeriano islamico si è sposato addirittura 107 mogli. 107 volte.
Cioè, una all'anno manco.
Cioè, da gennaio a dicembre ha sposato.
Ragazzi, di cui 150 figli.
Ma questo è quello che guadagna
infatti riguardo all'argomento, questo qui ha sposato 107 donne, di cui 97 sono ancora sue mogli, i restanti no. E dice vabbè, io mi appello alle regole, alle regole dell'Islam. E gli imam stessi che gli hanno detto no, perché tu puoi avere un massimo di 7 mogli, non 107 mogli.
Però quasi quasi
secondo me è difficile anche ricordarsi i nomi
tutte le mogli. Ha capito male, gli hanno detto 7, lui ha capito 100.
Anche perché l'hanno criticato e ha detto che okay, tu puoi avere tutti i figli che ti pare, l'importante è che sai prevedere dal punto di vista economico questi figli, cosa che purtroppo questo 97enne Mohamed Bello Abubakar,
Mohamed è Bello per chiamato
un Bello che secondo nome sì non può prevedere a questa cosa.
Mi viene in mente una battuta di un film che si chiama Brutti Sporchi e Cattivi con Nino Manfredi, che il figlio proprio non lo riusciva cioè non lo manteneva, questo pure c'aveva 200 figli e diceva ma che vuoi, io già ti ho messo al mondo, mo ti devo pure fare la posizione.
Mi serve qualche bonifico,
non ti basta che ti ho messo al mondo.
Francesco, mi serve qualche bonifico, Francesco, mi sarà a parte qualche giocatore di basket. Magari. Anche Marco Giorno basterebbe.
Vabbè, questa vita.
Andiamo con ancora la nostra cantante. Vai.
These lines across my face tell you the story of who I am. So many stories where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, and I was made for you. I climbed across the mountain tops, ran across the ocean blue. I crossed the lines and I broke all the rules, but baby, hide in the world that don't come out. All of these friends who think that I'm blessed, they don't know they don't know who I've been through like you do. And I was made for you.
Casse già dato di gusto, eh? Non so se
sentito la
The Story, Brandi Carlyle.
Ok,
questa no, ma tu canti anche in italiano?
Sì, italiano la cantata.
No, ho sorriso perché è una frase che ci
ricorda.
Sì, perché abbiamo un demo dei livelli internazionali, però no, abbiamo fatto Pasqualino Marajà.
È vero,
Domenico Modugno.
Ma te passa la canzone, si fa in lista.
Ragazzi, è vero che ci sono cantanti. Ci sono cantanti e artisti italiani a cui piace cantare solo in inglese, perché dicono che il suono delle parole in italiano non suona uguale, non dà lo stesso effetto.
Cioè, siete d'accordo?
Sì, sì, assolutamente. Cioè, molto più semplice, no anche più semplice farle suonare bene le parole in inglese, anche perché loro le masticano e quindi le modificano anche un po' in base a quello che serve, no? Le vocali
fate quello. Zao possiamo... manda questa simpatica vignetta.
Un applauso.
L'applauso di un procione.
Mannaggia che per radio non si può vedere, sennò...
No, si può vedere perché c'è.
Fate,
va a vedere la telecamera. Ecco,
a breve arriverà.
Sta arrivando anche Fiumana a salutarci. Allora, prima di una domanda, una cosa un attimo serio, una montaggio per fare un. Ma non è un abbraccio, già l'ho fatto l'altro sabato, l'avevo fatto, ma lo rifaccio anche, lo rimando anche questo sabato, ai terremotati, la gente coinvolta nel terremoto che ha colpito Cumuri e purtroppo visto anche in altri paesi da poco. Adesso leggendo, vedendo su internet, ho saputo c'è stata un'altra scossa 4.2 Rieti, dimmi se sbaglio.
Pochi minuti fa.
Sì, Arquata del Tronto.
Quindi, noi siamo vicino alle zone Rieti e ricordiamo, innoviamo l'appello per chi volesse aiutare questa popolazione di rivolgersi alla protezione civile, a Caritas, comunque a istituzioni predisposte, no, a organizzare tutte le varie attività e non fare azioni di sulla spontanea volontà, senza un attimo coordinazione e organizzazione.
Ricordiamo che ci sono punti di raccolta prima necessità che sono espressamente richiesti.
Fra cui anche la questione dei lago, che
volevo che appunto punti di nostra amica. Punti ci sono a Magione, do perché è una notizia a cui vale la pena dire. Sono arrivati alcune persone che purtroppo sono rimaste sfollate visto il terremoto che ha buttato giù troppe cose a Norcia, tutto il paesino. Sono per adesso stanno
nella zona Caritas. I monumenti di Norcia non ci sono più.
Persone di Norcia stanno nella Caritas di Magione e quel che noi magionesi chiediamo è magari qualche piccolo bene, ma anche qualche coperta, qualche vestito caldo.
Cioè, il freddo, quindi.
Il freddo per i bambini, specialmente.
Vediamo che azione anche dei Agolo, senti raccolta. E prima, appunto, parlavi di Norcia, una zona che spero venga non dico ricostruita, ma in parte sì, ricostruita, Castelluccio de Norcia, penso uno dei paesaggi qui in Umbria più belli su cui Umbria poteva contare, che è stato totalmente distrutto. Io ho visto qualche foto giorni fa e mi ha fatto impressione veramente la frattura sulla montagna, ma proprio anche il dissivero che ha colpito anche il manto, che ha pocato il manto stradale. Quindi un tesoro che avevamo, che speriamo un giorno di poter rivedere.
La faglia visibile sulla montagna, proprio come una cicatrice, fa veramente impressione.
E c'è l'Italia, no? Che c'è la figura di Italia che c'è
la parte, diciamo, marchigiana orientale dell'Appennino, che tende a scivolare verso il mare, e allo stesso tempo la parte occidentale che si muove ancora di più verso ovest.
Domanda e poi passo.
Ricordare, a proposito di protezione civile eccetera eccetera, l'SMS solidale da euro al 45500.
Parlando di protezione civile, c'è un allarme anche di Zao che dice che stanno girando dei tipi, dei presunti membri della protezione civile, che stanno approfittando specialmente in casa di anziani. Quindi
fatevi qualificare
in ogni modo possibile.
Non apite se non siete sicuri, perché purtroppo di gente in questo momento che vuoi approfittare sui disgraziatori, purtroppo
è pieno. Anche perché comunque nei comuni del centro Italia, anche quelli più lontani dalle zone terremotate, comunque io so che molti comuni proprio si sono attivati per fare i controlli, però insomma non è che vengono così a campione. Infatti, uno li deve chiamare perché insomma vede che in casa c'è qualcosa che non va, per cui vengono su chiamata. Sì, non è che vanno a tappeto su tutte le case, per cui assolutamente di dirlo ai propri parenti più anziani di non aprire a nessuno che si spaccia per tecnico quando non è stato interpellato.
Infatti, quindi attenzione, e quindi ancora un abbraccio a tutta la gente marchigiana e umbra colpita da questo mostro che purtroppo non sembra smettere di far sentire. Adesso parliamo di cose belle, però dopo aver fatto questa doverosa parentesi e ricordo per la gente della montagna, prima parlavamo di trasferte durante la pubblicità con Francesco e anche un Matteo, e abbiamo fatto una trasferta che è rimasta, no? Che è stata...
Ne parlavo prima con Matteo. Andammo, io perché oltre ad allenare con le ragazze della Serie B non è mai successo niente di particolare, per fortuna, però una trasferta strana, perché io alleno da qualche anno anche la rappresentativa regionale femminile, che sono ragazze che hanno 14 anni e ci hanno invitato nelle Marche, a Civitanova Marche, a inaugurare il palazzetto dello sport di Civitanova Alta. E di solito queste partite della rappresentativa, essendo ragazze piccole, sono seguite dai genitori, ma neanche tutti, quindi di fronte a 20-30 persone massimo. Noi siamo arrivati a questa partita e c'era la coda per arrivare al palazzetto, e pensammo ci fosse qualche evento particolare, tipo la banda o la festa del patrono o qualcosa. In realtà c'era l'inaugurazione di questo palazzetto, con vescovo, sindaco, sacerdote che benediva il palazzetto eccetera eccetera, con un buffet clamoroso, e c'erano tipo 2-3 mila persone a vedere la partita. Noi siamo rimasti abbastanza colpiti dal riscaldamento e tutto, ma la cosa curiosa è che i primi due tempi giocato davanti a questo pubblico irreale, poi all'intervallo hanno aperto il buffet fuori, e il terzo e quarto quarto non c'era nessuno,
il cibo non sbaglia mai,
e a noi ci hanno lasciato 3-4 vassoi, pizzette e mignon per avanzare dal buffet.
Dopo avete vinto?
Guarda, sinceramente non me lo ricordo, però ogni volta che mi sembra di sì, però ogni volta che vado in questo palazzetto ho l'immagine che entro dagli spogliatoi, dal corridoio, mi giro e vedo un'onda anomala di persone, dico ma che emozione. E poi quando rientro dopo l'intervallo mi giro, non c'era più nessuno. La tristezza.
Senti Francesco, invece, sempre parlando di trasferte, al discorso che avevamo accennato durante l'intervallo, volevo chiederti come si concilia l'attività comunque dilettantistica con trasferte piuttosto impegnative, perché mi dicevi che sei stato...
Sì, noi il campionato nostro quest'anno è la prima fase regionale, quindi solo Umbria, quindi la trasferta più lontana può essere Porano, che gioca dove si gioca Orvieto. Se no, fino a 2 anni fa arrivavamo anche a Pescara, a Chieti, a Roseto, e di fondo le ragazze sono tutte studentesse universitarie o di scuola superiore, tranne una ragazza che lavora, e quindi capita spesso che se giochiamo la domenica alle 6 e qualcuna ha un esame all'università il giorno dopo, rischia anche di non venire a giocare, che non può giocare eccetera eccetera, anche perché di fondo giocare alle 9 a Pescara significa partire alle 4 del pomeriggio, fare 3 ore e mezzo di macchina perché lì fa una pausa, già finisce alle 11, mezzanotte, ceni, riparti, torni alle 3-4 di mattina, quindi è parecchio impegnativo. La cosa buona è che adesso andare nelle Marche, in Abruzzo, con le strade nuove si riesce a girare un pochino meglio, però è impegnativo tanto, perché di fondo il tornare anche alle 3, alle 4 di notte del sabato significa che perdi anche la domenica mattina.
Certo.
Perché alla fine è un grosso impegno. Infatti, certo, durante l'anno spesso poi ci sono persone, ce ne sono un paio che fanno medicina, quindi devono fare i tirocini, devono essere, cioè, è una cosa per loro tanto tanto impegnativa. E vabbè, dopo anche per me che alleno, però alla fine è un pochino più gestibile.
Non è, se tu penso nei piccoli come me non è facile, UCI, penso.
No, perché poi loro di fondo la squadra questa che alleno io sono tutte, cioè non prendono rimborsi e nulla, quindi sono
voglia,
esatto, solo passione,
come si diceva prima,
passione,
sia quella che muove
tante cose,
lo sport, ma anche l'arte, il mondo, sì, comunque,
ma penso siamo tutti qui, sì, per passione, sì, oggi, sì, sì, uguale loro,
assolutamente,
nel
senso,
quindi. Ah, quindi non c'è quel bonifico da migliore?
No, quello c'è,
radiofonica,
no, quello te lo porta a Manna Marchi.
Ah, ecco,
se vai a fare una seduta da lei ti dai un gramino,
però devi sciogliere il sale nell'acqua.
Io ero rimasto d'accordo con Nicola che avrei avuto il foulard suo, mai l'ho sentito.
Dopo ci paghiamo
al posto del milione.
È costato caro sto
prima caro. Di andare qua a musica, ma voi pensateci, durante la pugia un suono nel cassetto, cioè fa un anno mi piacerebbe esibirsi, scusa, davanti a 2000 persone, avete un anno adesso, pure pensateci, va bene?
Ok,
okay. Andremo qua a musica.
Arrivo subito, fra che metto in pausa. Allora, abbiamo Blue Sweetie, la colonna sonora che io ho riscoperto grazie al film Guardiani della Galassia.
Ma tu senti qualche canzone italiana, non è
sì, parlo di inglese. Cioè, metto Celentano, guarda, la metto in
così facciamo
questa,
un tanto andare.
Hooked on a feeling, uncinato a un sentimento.
Vai, a dopo.
Tra poco.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love.
Ma non è vero che non era importante, non è vero che doveva andare così. Due occhi come il cemento, servono a dire che è soltanto colpa mia. Dichiarare che di me non te ne frega niente. Sei fermata un attimo per vedere cosa c'era nel frigo. Molto lunga la strada che dà.
stazione e ho visto la tua schiena che se ne andava a dirottare le metropolitane, sparare al tiro a segno con le bolle di sapone e con il cuore a rovescio e gli occhi fermi fuori dalla finestra, ho dichiarato guerra a tutta la tua leggerezza, e solo per un attimo t'è scappato dalle labbra un sorriso, un po' d'esitazione
qua.
Grande Silvio, sto parlando con gli ragazzi.
Non lo sto parlando io, ma la musica
finisce proprio di
niente. Questo
era niente di strano. Di
no, facciamo
poi
gli ultimi, diciamo, accordi. Però chi mi ha, spero che mi ha
subito. Succede.
È bello l'arietta, dai. Dicevo, a posto, no, allora siamo arrivati quasi alla fine e vi lasciamo. Se siete d'accordo con tre o quattro canzoni, così ascoltate verso la fine un po' di musica. E quindi prima di lasciare a spazio musicale finale. Una domanda che faccio a Francesco e Matteo, perché parla sempre di Ibi, no? Parliamo di Ibi e gatti dello sport prima di tanta pubblicità. Quindi c'è un Ibi dello sport che ti è in mente, che ti è rimasto?
Ma io stavo parlando con lui di come mi è nata la passione per i libri. Vai. E dicevo un'esperienza personale che ho avuto da quando, da più di 10 anni a questa parte, ho iniziato ad allenare dei gruppi femminili. Che allenare i gruppi femminili è molto psicologica la cosa, cioè molto più psicologica che allenare i gruppi maschili, quindi mi diverto molto a leggere dei libri dove parla della psicologia dello sportivo. E adesso stavo leggendo un libro che sinceramente non ricordo come si intitola, però parla di grandi campioni dello sport arrivati secondi, cioè che non hanno mai vinto, dal ciclismo al pugilato eccetera eccetera, e la psicologia di questi durante la loro carriera, che non sono mai arrivati primi. Beh. Però arrivando secondi sono diventati famosi lo stesso. Uno su tutti, il pugile da cui hanno tratto il film di Rocky Balboa.
Sì.
Che adesso non mi ricordo come si chiama, perché
l'ultimo dici?
No, che praticamente la storia di primo. Rocky Balboa. Di Rocky Balboa è nata da questo pugile che doveva rimanere in piedi, credo contro Cassius Clay, non mi ricordo sinceramente contro chi, per tot riprese, ma cade a terra a 19 secondi dalla fine del match, e per 19 secondi non divenne famoso. Però lì in tribuna c'era un personaggio del pugilato americano che lo ha visto e gli ha dato, sembra, 2 lire per scritturarlo in questo film, che poi è diventato
successone.
E poi avevo letto che sul libro lui, questo pugile, aveva fatto richiesta verso Sylvester Stallone di un qualcosa, e tipo ha preso 20 milioni di dollari di buona uscita,
insomma.
Quindi cioè,
la storia è che in pratica Stallone ha scritto sceneggiature di Rocky di proprio pugno, e ha avuto l'idea vedendo questi incontri, questo pugile sulla HBO. E questo qui è stato il primo ad atterrare, perché a buttare a terra proprio Cassius Clay con un gancio destro.
E mi viene in mente la famosa fase, adesso dando per pari, che disse Michi, l'allenatore storico, no, sul film di Rocky Balboa, quando in uno dei 4 film, insomma, mi ricordo se il terzo, mi pare che era il terzo, disse: finché la campana non suona gong, tu figlio di non hai affetti, non ti devi andare, non devi andare giù.
Ah,
quindi,
sono brutto figlio.
Ecco, questa è la cosa. No.
Dopo mi piacciono tanto dei libri di allenatori, ma di qualsiasi tipo. È da Mourinho, che secondo me di calcio non ne capisce niente, ma c'ha una gestione del gruppo.
No, è uno dei migliori.
Secondo me è uno che può fare anche l'amministratore delegato di qualsiasi azienda.
La comunicazione è uno dei migliori.
Esatto, il modo, perché torno a ripetere, forse lei me lo può anche confermare, essendo ragazza, che nella gestione di un gruppo femminile mi sono trovato a dover fare molta attenzione nel modo in cui uno si deve esprimere, si deve rapportare,
un rapporto un po' più,
che nel gruppo maschile è molto più,
soprattutto in certi periodi del mese.
Questo l'ho detto io. Cioè io dico sempre, io dico sempre che è impossibile allenare una squadra femminile, perché devi andare d'accordo con 15 donne e farle andare d'accordo tra di loro, quindi è impossibile, però ci si può arrivare molto vicino.
Ti confermo che le donne sono difficili, lo confermo anche io, non per giocare.
Mentre allenare un gruppo di maschietti di fondo è come i leoni al Colosseo, cioè entrate, picchiatevi che siete felici.
Ma nel basket una donna che è rimasta, tieni in mente, una donna che è rimasta impressa come giocatrice, cioè in basket c'è, oppure sono più i
In America adesso c'è Elena delle Donne, che ha origini italiane, che tra le altre cose è donna immagine Nike, questa è una ragazza, cioè di fondo perché è forte ma anche molto carina, e quindi la Nike lei è un fenomeno. Però in America basket femminile è considerato anche più del maschile, se non ci fosse l'NBA di mezzo, perché di fondo l'NBA è molto seguita al di fuori dell'America.
Sì,
in realtà in America è molto seguito il college. Infatti, per dire, io c'ho questa ragazza che gioca da noi, lei dell'NBA conosce 3-4 giocatori, però del college conosce tutti.
Che spettacolo.
Ci sono tanti giocatori NBA forti che però in America sono più conosciute le loro sorelle, le loro cugine che giocano nei campionati di college. Poi Jordan è il caso a parte, perché è uno sportivo al di sopra di tutto, però è così. Poi in America qualcuno arriva anche a schiacciare, cioè c'è una fisicità che è il ragazzo di colore. Poi lì è lo sport è visto. Io spesso mi rapporto con sta ragazza americana che mi spiega un po' le dinamiche loro. Cioè lo sport fa parte della loro vita, cioè la scuola, cioè proprio fa parte della loro crescita umana.
È una diversa impostazione rispetto a qua, penso, in Italia.
No, lei per dire non riesce, io ti rapporto quello che mi racconta lei, che lei non concepisce che alle 10 di sera finisce di studiare, vuole andare al palazzetto a tirare e il palazzetto è chiuso. Cioè al college il palazzetto è aperto H24 con persone che stanno lì a disposizione.
Questa forse è la vera passione.
Lei dice mi sveglio alle 6 di mattina, voglio andare in palestra a tirare prima di andare a scuola, ma perché in Italia sono chiusi? Cioè come per dire il negozio a mezzanotte perché è chiuso.
È negativa però questo esempio, perché forse questa è veramente la vera passione.
Però questo secondo me è la cultura sportiva che loro hanno, sì. E che noi, se fai sport sei come se, cioè che ne so,
c'è un più, immagino
che lui fa lo scrittore, loro fanno i musicisti, rispetto a chi fa l'avvocato, l'ingegnere, come se, che ne so, noi ci andiamo a divertire, io dico sempre che la pressione che possiamo avere noi prima di una partita, loro prima di un concerto, lui prima che esce un libro, cioè è inspiegabile.
Assolutamente.
Se non la vivi, ecco. Correggetemi se sbaglio.
Frag, sì. Dudi ti chiede se ti piacerebbe fare il porta asciugamani.
Per le squadre femminili qualsiasi sport, anche porta borsa non è un problema. Poi ne possiamo parlare con calma finita la trasmissione. In bocca al lupo per la partita di AS7, vincete.
Sì, speriamo. Dovrebbe essere facile.
E più in realtà
dovrebbe essere facile, perché si sono organizzate per andare a mangiare le castagne a San Martino.
Ah, quindi sono in carica. Giocate?
Sansepolcro.
A che ora e dove?
Alle 19 al palazzetto dello sport di Via Pellini, il palazzetto. Perfetto. Pellini, ecco.
Speriamo prima di Natale che mi porti altri possiamo commentare,
sì, se mi fanno mangiare il panettone vengo qua col panettone e lo mangiamo insieme. Le fave dei morti lo mangiate
e con i castagni,
bravissimo,
e poi il famoso bonifico e ti porti il fuori,
bravissimo.
Matteo, una domanda, poi vai.
No, vai.
Sarà una sua scrittura, okay. Parliamo del Perugia un attimo, parliamo da tifoso,
così ci colleghiamo all'argomento sport già trattato.
Tanto del Perugia stanno già a fare i playoff o addirittura va in Serie A, da tifoso tipo,
Oddio, i playoff mi auguro di sì, penso di sì. Per quanto riguarda la promozione, che ti devo dire? Penso che quest'anno ci divertiremo.
Ok.
Quest'anno ci divertiremo, ne sono sicuro. Finora, ecco, non le attese ci sono. Per il resto, dando un'occhiata alla classifica, si vede già che il Verona farà il campionato a sé, quindi il primo posto è assegnato. Il secondo posto che dà la promozione comunque diretta in Serie A, perché no? Perché no? E comunque sia tra le prime 8, penso che il Perugia possa starci tranquillamente. Diciamo che anche perché comunque il livello non è eccelso Verona a parte, quindi penso che il Perugia possa competere da questo punto di vista. Un altro piccolo dato: il Perugia ha fatto 3 promozioni in Serie A e 2 volte su 3 è andato a braccetto col Verona.
Vai.
Posso fare una domanda velocissima?
Sì, velocissima, che siamo alla fine.
Perché vedo che segui. Ma come mai il Trapani va così male quest'anno?
Faccia Cosmi comunque.
Sì, forza Cosmi comunque, tranne le mani.
Sì, infatti.
Non lo so, credo che l'anno scorso abbia fatto un campionato, cioè senz'altro ha fatto un campionato di gran lunga superiore alle aspettative. E statisticamente succede che quando si fa un campionato troppo al di sopra e non si ottiene il risultato con chi era la promozione, vengono meno quelle, si guasta qualcosa nell'ambiente. È una cosa che purtroppo succede. Francamente non mi aspettavo l'ultimo posto, che fosse l'ultimo posto, però sicuramente che ci fosse un grosso ridimensionamento era prevedibile.
Bocca al lupo Ibi, non ti dico se hai dei Ibi in...
No, già scritto il prossimo.
Quindi a posto, ancora non ci dici il titolo, cioè di
parla di un allenatore di basket che va in panchina con il foulard.
Perfetto, ok.
L'ultima notizia curiosa, poi chiudo a Nottingham, quindi nel pieno del cuore inglese, una madre voleva fare uno scherzo al figlio 17enne mandando in classe un uomo vestito da gorilla. Il problema è che la madre ha chiamato l'agenzia sbagliata e ha mandato una sexy poliziotta. Spogliarellista,
mi dai il numero della mamma?
Ti manda il sexy sceriffo di Nottingham.
Io spogliarellista, no, safe. Bocco Pebo, e mi raccomando, continua questa bella passione.
Grazie il lupo. E
ti aspetto poi per di arti di qua in diretta di fuori.
Ma tornerò prima dell'uscita.
Prima di Natale, vi aspetto. Se siete fan,
in coppia.
Grande. Grazie andare di cuore.
Oh, grazie a voi.
Grazie a voi per questa puntata insieme, sempre un gran piacere.
Ma grazie a voi, veramente.
Bocca al lupo per la ripresa della trasmissione radiofonica.
Sì, speriamo di rifarcela per gennaio. Comunque, non l'ho detto prima, il programma si chiama Progressive Land. E c'è una pagina Facebook, per cui se la andate a seguire, se vi è piaciuta un po' quella musica che abbiamo ascoltato prima, sicuramente troverete degli spunti interessanti.
Seguita perché... Allora,
posso fare pubblicità anche a me? Vai. Inizio a collaborare con una federazione di pro wrestling britannica. Da domani facciamo
non ti prova. Vedo a West End Man.
No, mi vedi su YouTube, tranquillo. Magari, fraga, 100.000 persone. Magari.
Quindi se mi cercate, qualcuno per fare
cercatemi su YouTube, Sylvester Watch Culture Pro Wrestling.
Perfetto. Ti aspetto presto?
Sì, va bene? Quando volete.
Grazie mille. Adesso vi aspetto. Arianna e Luca ringraziamo di poi. Vi aspettiamo prima di Natale. Gli auguri per Festa Natalizia via Canola. Sogno nel cassetto.
Allora, io devo dire che vivo la musica in modo molto molto tranquillo, chi mi conosce lo sa, quindi non ho chissà quali ambizioni in generale, ma nella musica in particolare, perché proprio me la vivo come passione, quello che viene prendo. Però ecco, mi è capitato da poco, pochi mesi, di andare all'estero, di cantare a Vienna. E devo dire che mi è piaciuto. E quindi sì, forse il mio sogno nel cassetto sarebbe fare un piccolo tour magari nei teatri internazionali.
In bocca al lupo.
Proprio se ti devo dire il sogno nel cassetto.
Te l'auguriamo, vero?
Assolutamente. Grazie.
Esatto, io invece sono un po' più rocchettaro dentro.
Prima d'accordo con lui?
Esatto. E quindi ecco, se diciamo senza mettere limiti ai sogni, mi piacerebbe fare un concerto stile Wembley, non lo so, una cosa proprio
bello,
sarebbe bello. Bello, magari con qualcosa che ho scritto io, sarebbe proprio, ecco, la ciliegina.
Non smette di sognare, perché i sogni sono importanti. Con questa fase non creata da me, noi vi lascio con Arianna Luca che ci lasciano appunto cantando, quindi per gli ultimi 2 secondi. Con noi ci vediamo lunedì, non questo lunedì, ma il 21 con Arriva lo Sport, da 8:30 alle 10, e prossimo sabato, insomma dai... Forse dai 5 ai 6, dai 15 alle 17 alle 18, poi vi faremo sapere come sempre sulla nostra pagina Facebook. Grazie ancora Silvio, grazie a tutti ragazzi.
Ciao.
Buon sabato e buon weekend. Vi lasciamo con Arianna e Luca. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti,
grazie.
Questo è Occhettaro, vai.
senza volerlo per caso si guardarono un dromedario ricco ed un cammello povero, si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono. Il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una? Perché mi guardi imbambolato dalla duna? Perché continui a masticare e non rispondi? Dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò rendevole, poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole, e allora ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si gonfiò, e al dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto con due gobbe e me ne vado. Così si riconferma che il cammello è bigobuto, il dromedario ma non gomma resterà.
Vai.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.